in questo articolo, che è nato, se non erro, dall'incontro con l'autore di Fumo e Cenere, Amitav Ghosh, che analizza il libro La circolazione dell'oppio nel XIX secolo in chiave coloniale, decostruendo la storia che di solito naturalmente è scritta dai vincitori e dando invece risalto a vari fattori, tra cui anche quelli non umani, come appunto la storia delle piante in sé per sé, di come hanno un po' modificato l'evoluzione della storia. Ecco, guardare alla storia dell'oppio e alle guerre che ha innescato può offrirci spunti per riflettere anche sulle guerre moderne oppure sui meccanismi di guerra interna che ci sono. Quindi io direi di raccontare un po' la storia che ha avuto l'oppio, ma anche tra queste per esempio il tè o la noce moscata, e il ruolo che hanno avuto nei processi di colonizzazione in Asia.
Sì, allora, la prima cosa da dire forse è che questo autore, Amitav Ghosh, è un autore noto per la narrativa, è un grandissimo scrittore, un grandissimo romanziere, e però ha anche sempre avuto, anche in saggi come questo, Fumo e Cenere, saggi narrativi, non so come definirlo, nel senso che è un libro un po' scritto come un romanzo in cui il protagonista appunto è l'oppio. Un precedente libro che aveva fatto si chiamava La maledizione della noce moscata, quindi anche di nuovo una pianta, una coltura che ha avuto un grande ruolo nella dominazione coloniale, nella costruzione dell'impero coloniale, in particolare in Asia. Gli imperi coloniali, le grandi potenze coloniali lì sono state l'Olanda e la Gran Bretagna poi. Ma ne metto sul tavolo subito un altro ancora, che invece si occupava del cambiamento climatico, la grande cecità. Ecco, sono tutti lunghi saggi narrativi, pieni di storia, pieni tra l'altro anche di racconti molto, molto accattivanti, insomma molto approfonditi, in cui Amitav Ghosh fa un'operazione che complessivamente io chiamo quella di decostruzione della storia raccontata dai colonizzatori, cioè spostare il punto di vista dal cambiamento climatico che stiamo al tema di oggi, Fumo e Cenere, quindi la storia dell'oppio, o prima la storia della noce moscata, le potenze europee abbiano affermato il proprio dominio su territori e su popoli, ovviamente usando non solo le armi della guerra, quindi della dominazione vera e propria, arrivano con gli eserciti, si installano eccetera, ma anche una serie di altre cose, agenti patogeni, ad esempio i nativi delle Americhe o dell'Australia sono stati letteralmente sterminati, o anche la trasformazione di ambienti naturali per addomesticarli, quello che molti chiamano terraformazione, processi di terraformazione, quindi introducendo piante e animali non autoctoni, o come è successo nell'isola di Madeira, disboscare, praticamente desertificare un'intera isola per trasformarla in grande piantagione di canna da zucchero, per produrre zucchero per l'Europa, ovviamente per le potenze coloniali, quindi trasformare anche gli ambienti naturali in modo da ottimizzare l'estrazione di risorse, grandi piantagioni oppure per esempio piantagioni di oppio oppure di zucchero oppure di spezie, noce moscata, e naturalmente questo serve en passant anche per o sterminare o comunque ridurre ai margini le popolazioni autoctone, o addirittura schiavizzarle, renderle letteralmente schiave per usarle come manodopera per appunto piantagioni eccetera eccetera. Ora, la storia dell'oppio è particolarmente interessante perché è una pianta nota fin dall'antichità, nota, coltivata, nell'antichità era stata usata diciamo come medicinale per le sue proprietà medicinali, ed era coltivata in una zona molto ampia che va dalla Turchia fino al Bengala. Ma la sua storia, quella che ci interessa ora, comincia più o meno nella seconda metà del Settecento, quando gli olandesi capiscono che può essere una buona moneta di scambio e quindi la regalano a Maharaja, governanti locali, a principati locali, eccetera, che vogliono in qualche modo, da cui vogliono ottenere delle concessioni, quindi come regalo o come dire, come moneta di scambio per corrompere, per comprarsi dei favori. E poco a poco questo lo cominciano a fare gli olandesi prima, i britannici poi, e cominciano a metà del Settecento e poco a poco capiscono che può essere una buona arma di scambio e cominciano a diffondere sempre di più e in modo deliberato quello che fino ad allora era un uso molto raro, molto parco di medicinale, oppure sì, magari veniva fumata l'oppio, ma come svago, insomma, era una cosa molto di lusso, quindi pochi lo facevano. Cominciano invece a metterne sempre di più in giro, in circolazione, in modo da creare una domanda. E questa è la storia molto interessante e assolutamente perversa. Creano una domanda, inondano diciamo un mercato tra Giava, la Cina, Singapore, eccetera. La fumeria d'oppio, che poi è entrata nella storia, anche nei romanzi, nei film, no? Sembra una cosa che sia sempre esistita, i cinesi hanno sempre fumato oppio. No, è stata una cosa indotta tra fine Settecento e primi dell'Ottocento dalle potenze coloniali che volevano intanto allargare un commercio che cominciava a essere abbastanza redditizio e poi usarlo come arma di ricatto, arma di dominazione, arma di ricatto. Ecco, questa è la storia che Amitav Ghosh racconta ed è una storia diabolica, perché sappiamo, diciamo, chiunque abbia letto un po' di storia sa che ci sono state le guerre dell'oppio, sa appunto che esistevano le fumerie d'oppio, eccetera, ma che sia stata una creazione indotta, anche un'abitudine e una dipendenza, perché poi diventa una droga l'oppio, indotta, per motivi di dominazione coloniale è un aspetto, poco noto. In qualche modo le potenze coloniali l'hanno usato come strumento di politica internazionale, di dominazione e di accumulazione di capitale. Qui c'è l'altra parte della storia. L'oppio era noto e coltivato così, ma tra tante altre cose, il papavero da oppio. Quando però i britannici soprattutto cominciano a usarlo come appunto arma di dominazione e cominciano a creare un mercato, definizione un po', no? Creare un mercato per una droga significa creare un pubblico di dipendenti da questa droga. Cominciano anche a aver bisogno di coltivarlo su larga scala e quindi cominciano a trasformare loro, in particolare allora la capitale della Compagnia delle Indie Britannica era Calcutta, quella che è diventata Calcutta e che è diventata anche la prima capitale dell'Impero Britannico in India, e tutta la parte della pianura del Gange che sta, diciamo, al retroterra di Calcutta, all'entroterra di Calcutta, scusate, quindi tutto l'attuale Bihar, l'attuale, insomma, la pianura del Gange che gli inglesi allora dominavano, cominciano a imporre la coltivazione dell'oppio. Quindi i contadini locali dovevano coltivare oppio piuttosto che qualunque altra cosa coltivassero e lo potevano vendere solo, esclusivamente all'amministrazione coloniale. Per cui la Compagnia delle Indie Orientali comincia, intanto fissa il prezzo, ha dei magazzini a cui si è obbligati a venderlo, al prezzo fissato da loro, naturalmente, diventa una specie di schiavitù. E poi fanno queste grandi astie, creano le fabbriche in cui il papavero viene poi trasformato e quindi vengono fatti pani di oppio, che poi vengono venduti in un'asta a Calcutta, a un mercato, insomma un'asta a cui possono partecipare solo commercianti europei e non indiani. Allora, cioè si crea un'amministrazione coloniale, c'è un dipartimento per l'oppio della Compagnia delle Indie, c'è tutto un apparato e un meccanismo anche di schiavizzazione, con tutto un apparato repressivo, perché se si scopre che dei contadini coltivano invece altro vengono multati, se lo vendono di nascosto ad altri vengono multati, eccetera, c'è tutto un apparato di controllo, e tutto per alimentare questo commercio, che però era ancora un contrabbando, perché in India l'amministrazione coloniale appunto impone questa cosa, poi viene venduto, c'è questa borsa venduta, e lo comprano dei commercianti europei che lo vanno a rivendere in Cina, dove però è vietato, quindi lo contrabbandano in Cina. E questa è una storia che è più nota. Sappiamo che le guerre dell'oppio sono nate così, a un certo punto, quando, avendo contrabbandato sempre più oppio in Cina, avendo creato una dipendenza, generazioni di cinesi che si sono persi nelle fumerie d'oppio, appunto, insomma, il fatto che sia una creazione moderna e indotta, quella che ci è stata raccontata come una dipendenza atavica dei cinesi, anche questo è interessante. Insomma, vabbè, il contrabbando ha continuato a crescere finché a un certo punto i cinesi, gli imperatori cinesi, hanno cominciato a prendere delle misure di controllo più efficaci. Hanno scoperto che i mandarini locali si facevano corrompere, la polizia locale si facevano corrompere, allora hanno cominciato a mandare ispettori da Pechino nelle varie province, eccetera. Insomma, quando sono riusciti effettivamente a far crollare il traffico, a reprimere, che cosa è successo? Che alcuni commercianti britannici a Guangzhou, a Canton, l'enclave data diciamo in mano agli europei, agli occidentali, da cui controllavano tutto questo contrabbando, alcuni degli esponenti di spicco, diciamo, della comunità dei mercanti britannici, nomi tra l'altro ancora molto noti, Matheson e Jardine, fondatori della banca HSBC, insomma, di Hong Kong, insomma, che cosa hanno fatto? Hanno inviati da tutto il resto della comunità dei mercanti britannici, sono andati a Londra, hanno cominciato a distribuire denari, regalie a giornalisti, deputati, eccetera, hanno cominciato a raccontare che gli interessi commerciali britannici erano in pericolo, che i cattivi cinesi li mettevano in pericolo, eccetera, e hanno ottenuto alla fine che il Parlamento britannico votasse una guerra alla Cina. E queste sono le guerre dell'oppio, che sono state la prima nel 1840, è durata un paio d'anni, la seconda nel 1856, ne è durata altri quattro, eccetera, e con cui costrinsero prima la Cina a cedere Hong Kong, secondo a pagare giganteschi risarcimenti, tra l'altro tra virgolette, risarcimenti alla potenza coloniale, vabbè, e terzo a legalizzare l'oppio. Questa storia ci racconta non solo come una droga, perché questo è stata usata come arma di dominazione, ma anche come arma di accumulazione di capitale. I Matheson, i Jardine e tutte le altre famiglie di spicco del commercio britannico, famiglie che tuttora, cioè nomi che tuttora sono di spicco tra banche, imprese, eccetera, diciamo la propria accumulazione originaria di capitale l'hanno avuta grazie a una droga. Poi la cosa si è allargata naturalmente, all'inizio le aste per l'oppio erano riservate agli europei, ma poi a un certo punto la coltivazione si è diffusa anche in altre zone dell'India che non erano più sotto, che erano entrate poi alla fine nel Raj, cioè nell'impero britannico, ma non erano state originariamente sotto la dominazione della Compagnia delle Indie Orientali, quindi dove non c'era più il monopolio della compagnia, quindi hanno cominciato a partecipare anche famiglie di commercianti indiane autoctone, i Parsi del Gujarat, i Marwari eccetera, quindi a un certo punto anche imprenditori e commercianti indiani hanno partecipato di questo traffico di oppio.
Che poi,
insomma, a metà dell'Ottocento l'oppio era praticamente non l'unica ma la più importante delle derrate esportate dall'India coloniale. E questo fa abbastanza impressione.
Certo, oltretutto fa anche molta impressione come appunto certe cicatrici, vabbè, naturalmente quelle lasciate dal colonialismo ancora si vedono tutt'oggi, ma soprattutto anche per esempio una colonia come Hong Kong che ancora adesso è al centro, insomma, di diatribe internazionali, è frutto di quell'epoca lì. Hai messo tantissime cose,
carne al fuoco
possiamo dire, ma intanto sicuramente il concetto di terraformazione che è molto interessante, ne abbiamo parlato qualche tempo fa proprio a proposito delle dighe, della bonifica delle zone acquatiche sotto sia il fascismo in Italia ma anche in Russia, ed era proprio per il controllo di certe popolazioni isolate. Però ancora ad oggi il neocolonialismo commerciale, quindi attraverso il land grabbing, il water grabbing, ancora riproduce certe dinamiche che, come dicevi tu, favoriscono l'accumulazione di capitale, ovvero l'accentramento delle ricchezze in mano a pochissime persone, a gruppi finanziari in questo caso, ma soprattutto che anche concentrano una coltivazione. Se l'oppio all'inizio, come dicevi tu, era una pianta diffusa in tutta l'Asia, dopo l'India è passato al monopolio cinese, poi al Triangolo d'Oro e infine all'Afghanistan,
sì.
Creando di fatto poi un cortocircuito all'interno di questi paesi che si vedono una monocultura, oltretutto che sia i governi sia i commercianti, ma poi anche tutti i gruppi ribelli, tutti i gruppi di trafficanti, insomma, hanno ricavato della ricchezza attraverso il commercio e il contrabbando dell'oppio all'infuori dei canali ufficiali.
Certo, all'infuori dei canali ufficiali per il semplice motivo che è una droga, una coltura proibita. C'è anche una parte di coltivazione di oppio legale ovviamente per motivi medici, ad esempio, è una curiosità ma interessante, dicevo che la Compagnia delle Indie Orientali aveva a suo tempo creato le fabbriche dove il papavero veniva trasformato e venivano fatti pani di oppio. L'ultima di queste opium factory, così si chiamavano, esiste ancora in India vicino a Patna, e naturalmente adesso è una fabbrica legale che produce oppio per i vari usi medici, insomma di medicina, di farmacia. Però ecco, gran parte della produzione di oppio da decenni ormai è soprattutto quella come droga, cioè è di per sé un commercio illegale, appunto la parte legale è molto piccola e molto controllata. Naturalmente
certo,
c'è tutto il discorso su se legalizzarne il commercio farebbe venir meno. È chiaro che è una cosa estremamente redditizia, per cui adesso faccio un salto nei tempi, ma quando in Afghanistan durante diciamo i 20 anni in cui ci sono stati insomma i governi sotto il protettorato occidentale, fino all'agosto del 2021 quando sono tornati i Taliban, durante quei 20 anni non so se ricorderà, insomma, chi leggeva i giornali, c'era continuamente la cosa delle campagne per eradicare la coltivazione d'oppio, e che l'oppio veniva però ancora coltivato, contrabbandato, eccetera, ed era una delle fonti di finanziamento dei ribelli. In realtà poi era anche una delle fonti di finanziamento di diversi personaggi del governo protetto dagli occidentali, che poi venivano chiamati corrotti. Insomma, comunque, il punto è che molte delle campagne di eradicazione, così si chiamavano, fallivano, perché per il contadino afghano, che non aveva nessun interesse a consumare, che non era lui il consumatore, ma per il contadino afghano coltivare un piccolo ettaro di papavero era molto più redditizio che coltivare lo stesso ettaro con il grano o con altro. Quindi è anche un meccanismo di mercato. A un certo punto, se è una coltura redditizia, ovviamente bisogna avere degli argomenti abbastanza forti per convincere i contadini a non coltivare la cosa più redditizia, a coltivarne una con cui ci guadagnano appena da sopravvivere. Certo, è la coltura che ha arricchito grandi famiglie di commercianti in epoca storica, appunto questa storia del contrabbando dall'India britannica alla Cina, ha continuato a arricchire, ma sempre ancora in quel periodo lì, ha continuato a arricchire anche, nominato famiglie britanniche, insomma di grandi commercianti britannici, poi indiani, ma poi per esempio anche degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, potenza nascente nell'Ottocento, famiglie bostoniane, grandi nomi anche lì, di stimatissime, rispettabilissime famiglie di commercianti o di investitori, di finanzieri, eccetera, che investivano in oppio perché era il modo migliore per far fruttare il denaro. E ecco. Ovviamente lì, tra l'altro, sempre tra parentesi, ma insomma, va notato, famiglie che poi magari erano personalmente investitori, che erano personalmente persone integerrime, religiose, morali, grandi lavoratori, eccetera, a cui non importava niente che il loro denaro fruttasse a prezzo della dipendenza di chi poi andava a morire nelle fumerie d'oppio. Cioè questa doppia morale per cui noi costruiamo sul lavoro e sul a scapito di altre popolazioni che ne pagheranno il prezzo, cioè questa doppia morale, diciamo, è una delle cose che è fatto parte della storia coloniale. E un'altra che diciamo,
ti posso interrompere un secondo, perché a proposito di questo, era interessante che diciamo un po' le colonizzazioni nascono anche un po' in seno al periodo dell'illuminismo, insomma, appena arrivato.
Ecco, stavo arrivando appunto a questo. Sì.
Arriva in Europa, diciamo, tutti i diritti umani, diritto universale, però di fatto solo per i bianchi. Mi viene in mente che durante la rivoluzione di Haiti, i francesi, comunque, che avevano appena fatto la rivoluzione, volevano continuare la schiavitù. Così come dicevi tu, i mercanti integerrimi puritani non avevano nessun problema a drogare praticamente tutta l'Inghilterra. Ecco, però, per attualizzare il discorso, oggi la sospensione dei diritti oppure della pace per tutto il popolo è applicabile a varie categorie. Mi vengono in mente i terroristi, che, ma anche i trafficanti. Ecco, ad esempio, le azioni interne militari contro lo spaccio o la militarizzazione delle piazze di spaccio, come accade qui a Torino, non è anche esso un continuum del percorso coloniale, però spostata al suo interno. Basta vedere la strage di Rio de Janeiro, appunto, come dicevo, la militarizzazione delle piazze qui a Torino, dove appunto il trafficante, lo spacciatore, il maranza sta diventando un incubo che appunto non gode più di nessun diritto, deve essere schiacciato, deve essere eradicato anch'esso dal tessuto sociale.
Diciamo, il continuum sta nella diciamo, distinguerei quello a cui stiamo assistendo nelle piazze di Torino, oppure negli Stati Uniti in modo ancora più brutale, è una militarizzazione dell'ordine pubblico. dell'ordine pubblico con tutte le virgolette necessarie, cioè una militarizzazione del controllo sociale o una militarizzazione o comunque una sì, forse è la parola migliore. Mentre la cosa del diciamo quell'in più che c'era nella storia coloniale è che i diritti naturali dell'uomo, la liberazione, la parabola di emancipazione umana che si era affermata nell'Europa del Settecento, appunto con l'illuminismo, tra l'altro principi che sono stati importantissimi e che non vorrei buttare via, però convivevano tranquillamente con lo sterminio, il genocidio di popolazioni native, il commercio degli schiavi, eccetera. Cioè lì c'è la doppia morale, il fatto che le élite bianche non vedevano tutti questi nobili principi di emancipazione, di diritti naturali, eccetera, applicate solo a se stesse, solo ai bianchi ricchi, anche ai bianchi poveri, purché bianchi, insomma, no? Cioè c'è un sovrappiù di razzismo, i popoli da colonizzare sono altro, i nostri nobili principi non si estendono a loro, questo è quello che è successo. Mentre quello che stiamo vedendo, che vediamo nella categorizzazione, la parola terrorismo che tu hai nominato, tra l'altro aprirebbe un altro discorso. Che cosa è terrorismo? Come si definisce il terrorismo? La violenza esercitata da chi? Contro chi? Abu Ghraib è un caso di terrorismo? Quello che succede quando un esercito della NATO per esempio fa dei raid nei villaggi afghani piuttosto che iracheni, che cos'è? È terrorismo sono presi di mira dei civili? La definizione di terrorismo è una definizione che implica il chi ha la violenza legittima e chi invece è il ribelle, il nemico da combattere.
Certo, forse
una volta che il nemico chi ha vinto non è più un terrorista, chi ha perso è un terrorista. La definizione di terrorismo è una definizione molto scivolosa. Prendiamo la Siria. Per 10 anni il signor al-Sarra è stato considerato un terrorista perché era uno dei combattenti, dei leader combattenti di un gruppo combattente derivato da Al-Qaeda e poi dallo Stato Islamico. Adesso non è più un terrorista perché ha vinto, anzi è stato appoggiato da alcune potenze perché finisse il lavoro di rovesciare Assad, e adesso il presidente siriano non è più un terrorista, viene ricevuto alla Casa Bianca. Non c'è caso più evidente del fatto che la definizione di terrorismo è una definizione che non è oggettiva, ecco, mettiamola così, è una definizione, è terrorismo. Qualcheduno può essere terrorista in certi momenti e non più terrorista, ma anzi un combattente per la libertà e per i valori occidentali in certi altri momenti.
Certo, sicuramente in questo caso appunto l'esempio di Amitav Ghosh, che appunto ribalta la narrazione dei vinti e dei vincitori, può essere anche interessante per dare una lettura appunto di chi poi sono gli attori e di cosa hanno fatto. Ecco, per concludere, una suggestione, diciamo, l'utilizzo delle droghe è sempre stato congeniale ai governi, praticamente sempre. I nazisti davano le anfetamine ai loro soldati, il caffè è stato legalizzato e distribuito a più non posto perché effettivamente è una bevanda, è una pianta che si sposa con il capitalismo, diciamo, con il prestazionismo. L'oppio e l'eroina sono state circolate abbondantemente sono state fatte circolare abbondantemente come strumento di controllo. Hanno annientato di fatto intere generazioni, sia nella Cina dell'Ottocento ma anche negli anni Ottanta in Europa e negli Stati Uniti. Oggi invece, guardato le ultime statistiche, i morti per overdose di cocaina hanno pareggiato quelli per l'eroina, e in più c'è questa emergenza di utilizzo di psicofarmaci, soprattutto per i più giovani, c'è un incremento incredibile. Ecco, quindi che strumenti ci sono dal basso per tamponare questa emorragia sociale, questa che chiamano emergenza, quando d'altro canto sembra che invece sia strumentale per il controllo, quindi delle dinamiche che ci vogliono far leggere come se fossero emergenza, come se fosse qualcosa di incontrollato, quando invece probabilmente è molto strumentale il mantenimento di una pacificazione sociale, non certo di un ordine.
Beh, diciamo, l'uso di psicofarmaci, o per esempio tutto l'uso di fentanile, di diciamo altre, chiamiamole, droghe sintetiche, negli Stati Uniti e non solo, in Europa, ma diciamo negli Stati Uniti è stato poi tra l'altro un caso molto di cui molto si sta parlando. L'uso di psicofarmaci, diciamo che è uno degli strumenti che le amministrazioni, i governi, forse anche parte della classe medica, uno degli strumenti che ha usato per controllare qualche cosa che altrimenti è difficile da controllare, che è per esempio la malattia mentale o la devianza sociale, con tutte le virgolette del caso, che richiederebbe un tale apparato di cura, di assistenza, eccetera, molto costoso, molto difficile, in cui non ci sono soluzioni ovvie, soluzioni standardizzate, per cui insomma, se uno dà di matto, tanto vale dargli uno psicofarmaco e questo chiude il problema. Nel momento in cui si era deistituzionalizzata la follia, disfando i manicomi, si è però riistituzionalizzata in qualche modo, tra virgolette, con un grande uso di psicofarmaci. Quando poi leggiamo che questo grande uso di psicofarmaci si estende a ragazzini, adolescenti, eccetera, la cosa è terribile e dovrebbe far riflettere molto. L'uso di oppioidi, c'è una cosa, per tornare al libro, che Amitav Ghosh nota. Lui dà molta importanza alle piante, a certe piante, l'oppio una, la noce moscata l'altra, come protagonisti invisibili, ecco, protagonisti non umani della storia. Poi si può vedere così, insomma, sono protagonisti non umani, ma alla fine chi decide di coltivare e contrabbandare l'oppio sono esseri umani. Quindi, però è vero che hanno, e dice, in qualche modo è una pianta che ha saputo, che si è evoluta inventando versioni sempre più concentrate e quindi sempre più pericolose, sempre più efficaci come droghe, quindi sempre più pericolose di se stessa. Quindi dal primo uso diluito come medicinale, analgesico, eccetera, alle droghe più concentrate, più pesanti, dell'eroina, eccetera, fino alle droghe sintetiche, agli oppioidi, a versioni sintetiche estremamente più efficaci, quindi estremamente più pericolose, più letali, più così. Ecco, l'ultima cosa è il fentanyl, e questa un altro farmaco ancora che si chiamava OxyContin, in cui effettivamente è quello che stai dicendo tu, cioè che cosa succede? Che per profitto, per puro profitto e nient'altro, medici, ambulatori, cioè vengono indotti a darlo in giro come farmaco antidolore, creano una dipendenza, perché è un farmaco antidolore, sì, però è di fatto una droga che crea dipendenza, si crea dipendenza, questa dipendenza cresce, guarda caso dove, soprattutto nelle zone della cosiddetta Rust Belt degli Stati Uniti, cioè nelle zone più deindustrializzate, quindi più impoverite, dove non c'è più lavoro, dove non c'è investimento sociale, dove, e quindi dove insomma, e a un certo punto si crea un'ondata di tossicodipendenza spaventosa che serve al controllo, che serve prima al profitto delle case farmaceutiche che producono questa roba o comunque di chi controlla la produzione e il commercio di questa cosa, cioè qui è una grande leva di profitto ed è anche una grande leva di controllo sociale, perché se tu hai il poveraccio disoccupato, emarginato, eccetera, lo addormenti in qualche modo con uno psicofarmaco, un fentanyl, una droga più o meno sintetica, e ne fai un essere che avrà meno rivendicazioni, certo, sarà infatti sempre solo lì a cercare la prossima dose, e sarà un disperato e sicuramente una persona meno socialmente attiva di quello che sarebbe altrimenti. Quindi sì, certo. È una
basta vedere cosa succede all'interno delle carceri, ad esempio. La delle medicalizzazione carceri, forzata è l'ordine del giorno.
Sì,
e molti ne escono appunto dipendenti. Va bene, Marina.
Esatto.
Io ti ringrazio molto per la tua chiarezza e per le tue parole. Se non hai niente da aggiungere, ti concluderei qui questa chiacchierata.
Non ho niente da aggiungere, se non per, diciamo, visto che è un quadro molto fosco, veramente molto fosco, anche un po' deprimente quello che abbiamo fatto, però vorrei concludere dicendo che nell'Ottocento, in questa parabola di commercio, contrabbando, insomma di commercio creato a scopo di controllo coloniale, c'è stato però a un certo punto un grande movimento contro il contrabbando di oppio, che è nato in Cina e in India e anche in Inghilterra e negli Stati Uniti, e si sono collegati questi movimenti in un'epoca in cui non è che ci fossero i telefoni e i fax, quindi però riuscivano a contattarsi, a mettersi in contatto e a fare azioni combinate. E forse oggi che abbiamo anche mezzi di comunicazione più immediati si potrebbe fare lo stesso, cioè insomma la speranza per rompere questi meccanismi di controllo sociale e di profitto sulla nostra pelle è quello di creare dei grandi movimenti di resistenza.
Va bene, ti ringrazio e speriamo che la resistenza continui anche su questo campo.